acqua, troppe cose insieme, no, non si riescono a fare. E perché cosa stavo dicendo un po' il discorso della crisi? Adesso ho ritrovato la linea. Cioè del fatto che a volte nella vita religiosa gli esercizi sono stati considerati come il tempo di vacanza, di riposo, no? Cioè dove tutto è il lavoro. Quindi poi uno dice sì, vabbè, ma tanto poi adesso vai a fare gli esercizi, no, ti riposi. E molte volte era così, perché purtroppo non c'era anche il tempo di riposo, no? Per cui giustamente c'è, cioè, una persona un po' dormiva, no? Un po' si riposava, un po', no, era anche giusto, cioè, però il problema era la mentalità che non ci faceva fare il tempo di riposo e poi anche gli esercizi. No, io anni fa mi ricordo in un corso ero rimasto così veramente, stavo quasi per chiamare i carabinieri, perché secondo me era proprio un'ingiustizia, perché c'era una suora che era infermiera ferrista in sala operatoria e lavorava in ospedale tenuto da suore, non dico dove, e beh, queste qui, il suo tempo di ferie erano gli esercizi spirituali. Secondo me era da denuncia, no, alle autorità, dai sindacati, no? Che poi facciamo tutti i discorsi sulla giustizia sociale, su, no, le encicliche, eccetera, e noi siamo i primi che operiamo in maniera ingiusta. E allora è un problema anche proprio di giustizia concreta ed è un problema anche di crisi, di aver perso il senso, no, della nostra vita, cioè dove gli esercizi sono quell'attività a cui noi dedichiamo dei giorni, no, almeno una volta l'anno, per poter, ricordate, è bello, no, quel titolo che Ignazio dà e che Martini riprende, che ne è stato fatto anche un titolo di un libro, sempre di Martini, che il titolo è Mettere ordine nella propria vita. Mettere ordine nella propria vita. Perché come sappiamo, tante volte il peccato, il male, non è necessariamente situazioni di male forte, no? Dalle quali chiediamo che il Signore ci preservi, naturalmente, no? Ma a volte il male è il disordine. Il disordine. Cioè di una vita che non sa più dare priorità. Allora il disordine delle nostre azioni. E allora il rimettere ordine, il mettere ordine della propria vita è proprio lo scopo degli esercizi spirituali. E vedete, il mettere ordine, quindi lavorare per mettere ordine, lo si fa più facilmente quando ci sentiamo vivi e ci sentiamo amati. È una persona che a un certo punto va in depressione, ne abbiamo conosciute, cosa fa immediatamente? Si lascia andare, non cura più il proprio corpo, la propria igiene, la sua camera, no, è un disastro, cioè, purtroppo, no, nel uno. Allora, quando c'è più voglia di mettere in ordine, di aver cura? Quando la vita più viva, no? E quando siamo più vivi? Quando sperimentiamo di essere amati. Allora gli esercizi, appunto, vogliono essere tutto un'attività guidati dallo spirito, sono esercizi spirituali, per aiutarci a rimettere ordine, a dare priorità a chi viene prima, a chi viene dopo, eccetera, eccetera. E Cardinal Martini diceva che nell'elenco che Ignazio fa di ogni forma di esame di coscienza, meditazione, contemplazione, preghiera vocale, mentale e altre attività, in questo elenco non c'è ascoltare una predica, perché molte volte, e anche per colpa di noi che facciamo le prediche, ascoltare la predica è una delle, no? Dei momenti in cui proprio uno pensa ad altro, cioè si addormenta, no? eccetera, eccetera. Allora, questo per dire, no, ci dobbiamo essere, ci dobbiamo, appunto, c'è un impegno che chiediamo di, al Signore di poter mettere in opera. Attenzione, attività spirituali che hanno a che fare con lo Spirito Santo. Che hanno a che fare con lo Spirito Santo. Ed è importante perché lo Spirito Santo, che è la persona della Trinità più difficile da cogliere, nel senso che Dio Padre, avendo tutti noi avuto l'esperienza di un padre e di una madre, in qualche modo non pensiamo a uno che dà la vita, no? Da cui viene tutta la vita. Gesù è stato uno di noi, lo raffiguriamo, no. Lo Spirito Santo? Pensate che di questa fatica che la Chiesa ha avuto nel poi formulare anche il dogma, no, trinitario dello Spirito Santo, noi ne abbiamo traccia nel credo. Perché il credo che professiamo, no, la domenica nelle feste importanti, a proposito dello Spirito Santo, non dice che è Dio. Cosa noi diciamo? Credo nello Spirito Santo che è Signore. Allora, questo dice un po' il fatto che lo si è detto in un altro modo, non lo si è detto con Dio. Credo in Dio Padre. E di Gesù cosa diciamo? Dio da Dio. Dello Spirito Santo non lo diciamo. Lo diciamo in un altro modo. Cioè chiamandolo Signore, Kyrios, che nell'Antico Testamento è il nome di Dio. Quindi lo diciamo in un altro modo, no? E lo diciamo anche con quel gesto che qualche volta facciamo, qualche volta non facciamo, lì dipende anche dal prete se ce lo ricorda e se lo fa lui, qual è? Di inchinarsi. Ricordate, sul foglietto c'è sempre, ci si, no? Quello è importante, non è una cosa secondaria. Perché quello è stato proprio quel concilio che, no, in qualche modo davanti, non lo diceva direttamente, no? Ma lo diceva in altro modo, attraverso l'uso di Kyrios e attraverso il gesto dell'inchino che si fa davanti a Dio. Questo Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Allora, mi sembra bello perché quindi esercizi spirituali è qualcosa che ha a che fare con la vita. Noi siamo sempre un po' di, dato che le nostre radici sono greche e romane, ma è un po' la filosofia antica, che al di là se poi abbiamo studiato più o meno filosofia, ma ce le portiamo dentro, no? Pensate soltanto al fatto di dire come noi ci immaginiamo l'uomo. No, ce lo immaginiamo in anima e spirito. Nei film, avete visto tutti i Ghost, quel film, no, di quel poveretto che gli sparano, muore, e cosa c'è? C'è il corpo e in piedi, no, c'è l'anima. Io dico sempre, le anime noi dove le vediamo? Solo nei film. Chi mi dice che ha visto un'anima fuori dai film, io mi preoccupo, no? Non delle anime, ma no, cioè, no, le anime, noi è un'idea che abbiamo che sia così, ma questa idea viene dalla filosofia greca e dal dualismo, dove l'anima è la parte spirituale e il corpo è la parte materiale, no, un po' quella parte. No, tant'è vero, anche noi ragioniamo, no, anche nei nostri discorsi, le cose spirituali e le cose umane. Le cose umane sono, no, le cose spirituali, le cose divine e le cose umane. A me capita, no, come prete, di sentire qualcuno che dice: Padre, è venuto fuori l'umano che è in me. Che mi vuol dire, quando ho fatto schifo, era il mio umano. Quando ero bravo non si sa cos'ero, già santo, già divino, ma quando invece è venuta fuori la mia schifezza è l'umanità. Padre, è il mio lato umano, siamo umani, siamo umani. Noi ragioniamo così nella cultura. Ora, intanto sarebbe da dire questo, che essere umani, come dice Paolo Ricca, questo pastore valdese, lui dice diventare umani è il mestiere così difficile che soltanto Dio ce l'ha fatta. Bellissimo. Essere umani è così, diventare umani è così difficile che soltanto Dio in Gesù ce l'ha fatta. E allora l'umanità, diventare umani è il cammino della nostra vita, diventare uomini e donne secondo l'immagine di Dio. Ecco, mossi dallo Spirito Santo, che ci dà la vita. Per cui mi sembra bello, perché allora io diffido delle persone spirituali. Normalmente noi chi definiamo le persone spirituali? Quelle che stanno sempre con le mani giunte, con gli occhi leggermente un po' chiusi, perché sapete, loro sono già nel mondo di là e nel mondo di qua, no? Sono nell'estasi, cioè sempre col sorriso appena accennato, poi appena accennato sulla bocca, e sempre con lo sguardo e il pensiero rivolto al cielo, alle cose di lassù. E ecco, queste persone così buonine, cioè dicono, no, ma quello padre, quello è spirituale, quello già, no? Cioè, ecco, io spero non mai diventare così, non mi interessa, e invece mi sembra molto più bello cogliere una persona spirituale come una persona viva, della vita di Dio. Questo mi piace di più, questo mi spero, non lo so, per grazia di Dio, un pochino. Poter essere uomini e donne vivi della vita di Dio. E allora a questo tendono gli esercizi spirituali. Vedete, dice ancora Ignazio che come il passeggiare, il camminare, il correre, sono esercizi corporali, lui ha la visione un po', no? La visione quando nella sua cultura del 1500, nei suoi studi, così chiamo esercizi spirituali diversi modi di preparare e disporre l'anima a liberarsi da tutte le affezioni disordinate e dopo averle eliminate a cercare e trovare la volontà di Dio nell'organizzazione della propria vita in ordine alla salvezza. Allora, vedete, questa vita che Dio ci dona nello Spirito Santo è forza di liberazione da tutti quei disordini, no? Da tutte le affezioni disordinate. No? Gli esercizi sono un'esperienza di un amore liberante. Ci torneremo su questo, no? Cioè, avere a che fare con il Dio di Gesù Cristo e avere a che fare con un Dio che tira fuori dai vari Egitti che ci portiamo nel cuore. Allora, gli esercizi vogliono essere un tempo di grazia, appunto un tempo favorevole, perché con queste attività mosse dallo Spirito e cui ci viene chiesto di collaborare, naturalmente, l'amore non fa senza l'altro, l'amore promuove l'altro, l'amore libera l'altro, perché lui con noi possiamo camminare e operare per il cammino di salvezza. Ora, fare gli esercizi, come stiamo facendo, significa mettere in gioco la nostra fede, cioè esercitare la nostra fede, va esercitata la fiducia, va esercitata. In che senso va esercitata? Nel senso che noi veniamo qui nella fiducia e nella speranza che c'è un Dio che ci parla. Se volete, tutto quel laboratorio di cui accennavo ieri nell'introduzione, che ci porta, il fatto per esempio che noi ci impegniamo a star zitti dalla mattina alla sera, è un lavoro, è un impegno che lo facciamo perché in qualche modo crediamo che c'è, che in questo silenzio, no, noi possiamo far spazio, preparare quella via al Signore, di un Dio che ci sta parlando, di un Dio che ci parla. Diceva un monaco, credo ancora vivente, anche se avrà già un po' un'età, nel senso che la sua frase, io la dico già da un 20 anni, l'avevo letta in un suo libro, e lui diceva che il cristianesimo in Occidente, nell'Europa occidentale, sta diminuendo, e noi lo vediamo anche con questo tempo che ha dato una bella spallata a qualcosa che c'era già in atto, non perché particolarmente perseguitato. Qui quando dico queste cose c'è sempre qualcuno che dice no, ma un momento, sì è vero che non c'è la persecuzione, però c'è la persecuzione subdola del consumismo, ok, però dobbiamo anche dire che noi possiamo fare la nostra attività spirituale cristiana qui in Italia senza aver paura che viene qualcuno e dà fuoco alla casa. Come sapete che in altre parti del mondo i cristiani, alcuni cristiani, vivono. Quindi, quando diciamo persecuzione, per rispetto a loro, è che veramente noi dovremo un attimo. Allora lui dice, noi non stiamo diminuendo perché particolarmente perseguitati. Noi, la vita cristiana sta evaporando. Evaporando. Mi colpisce questa frase, perché evaporando dall'idea di una, io c'ho sempre un po' l'idea, sapete, noi a Bari stiamo a lungomare, un posto bello, e abbiamo la rotonda di Piazza Diaz. Questa rotonda ci fanno delle manifestazioni, no, una volta di più, adesso di meno in questo periodo. Però ci mettevano tante volte, sapete quelle strutture di plastica gonfiate, no? Cioè quei palloni, quelle cose. Ora, quando queste strutture stanno per più giorni, hanno bisogno ogni tanto di essere rigonfiate, perché per quanto siano perfette, poco poco l'aria se ne va. Quindi un po' evapora, si afflosciano, come le nostre chiese, no? Dove rimangono tante strutture, tante cose, cioè, però la gente sempre di meno, sempre più stanca. Allora lui dice, il cristianesimo evapora quando non è praticato secondo la sua essenza. Qual è l'essenza del cristianesimo secondo questo monaco, Gabriel Bunge, o Bunge, non so mai come si pronuncia? Lui dice, quando... qual è l'essenza quindi del cristianesimo che non si pratica? Pratica l'ascolto. Che attenzione, l'ascolto a 360 gradi, cioè 360 gradi non significa solo di Dio, ma di Dio, di noi stessi, degli altri, perché ci sono persone nella Chiesa che pensano che loro ascoltano Dio e come l'ascoltano loro nessuno, e sono incapaci di ascoltare il proprio fratello e la propria sorella. Qui sarebbe da parafrasare quella bellissima frase di San Giovanni, no? Ricordate Giovanni che dice, se tu dici di amare Dio che non vedi e non ami tuo fratello che vedi, sei un mentitore. Si potrebbe parafrasare dicendo, se tu dici di ascoltare Dio che non vedi e non ascolti tuo fratello o tua sorella che vedi, sei un bugiardo e un ingannatore. C'è una pratica dell'ascolto, l'ascolto si pratica. Non è solo il pensarlo, ma è il praticarlo. E come sapete, una cosa è sentire, una cosa è ascoltare. No? Perché sentire, no, arriva e se ne va. Ascoltare è che tu ti devi mettere lì, no? C'è una, qui concludo. Quando andavo con i pellegrinaggi in Terra Santa, in Israele, e allora al ritorno, e quando proprio si è finito e si è prima di salire nell'aereo che ci riportava, si aspettava qualche ora in aeroporto lì all'aeroporto di Ben Gurion, l'aeroporto fra Tel Aviv e Gerusalemme. E allora io non conosco bene l'ebraico, però qualche parola, qualche cosa un po' so. E allora naturalmente nell'aeroporto, come anche nei nostri aeroporti, ogni tanto ci sono gli annunci. E allora in italiano noi sentiamo, cioè, din dong, attenzione, il volo, eccetera, eccetera. Allora in ebraico com'era? C'è sempre il din dong, din dong. E poi in ebraico cosa si dice? Si dice simulev, simulev. Simulev significa ponete il cuore, letteralmente ponete il cuore, cioè per ascoltare bisogna porre il cuore. Quindi la pratica, no, di porre il cuore nell'ascolto di Dio, cioè di esserci con noi stessi, in fondo porre il cuore che io ci sia. E allora ecco, no, questo tempo, no, in cui siamo invitati ad ascoltare, cioè a porre il cuore, a esserci con noi stessi. Bene, allora...